yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è mercoledì ed è 15 marzo del 2023. Questa è Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia da lunedì al venerdì su tutte le radio del circuito Gemini Network. Ricordo, come di consueto, che i podcast di questa e delle altre trasmissioni sono rinvenibili sul sito gemininetwork.it o altrimenti ci si può accedere attraverso le app dedicate, come per esempio quella di Radio Grad. Oggi, in risposta a tante richieste che sono arrivati, noi abbiamo atteso un pochino anche per vedere come si mettesse la situazione, abbiamo cercato di dare seguito appunto a tali stimoli e mandiamo una intervista che abbiamo rilasciata proprio nella giornata di ieri a Radio Onda d'Urto sulla questione del fallimento della Silicon Valley Bank e sulle probabili conseguenze. Vi saluto e ci aggiorniamo nei prossimi giorni.
Torniamo a parlare del fallimento della Silicon Valley Bank, di quello che è stato a ruota il lunedì nero per le banche europee e statunitensi. Lo facciamo con l'economista Francesco Schettino, docente all'Università della Campania.
Buongiorno a tutti e a tutte coloro che ci ascoltano. Allora, innanzitutto non si tratta di un crack finanziario. Questa è la prima cosa, perché sennò commettiamo lo stesso errore che andiamo commettendo da quanti anni, chi se lo ricorda, però voi di Radio Onda d'Urto avete la memoria lunga perché avete i podcast, e ricordo che cominciamo a parlarne ormai da tanto tanto tempo fa, addirittura nel 2007-2008 se non prima, dalle membrane Pintoi. Attenzione a cercare i cattivi, perché i cattivi non esistono in economia esistono i processi. Questo è l'ennesimo episodio che fa parte di una processualità, cioè di una crisi lunga che trae origine praticamente tanto tempo fa, mezzo secolo, è il sistema di capitale che esiste. E allora, quando ci trovi dinanzi a una serie di situazioni che poi hanno la loro gravità specifica, e intendo dire crisi delle dot-com di fine anni 90, 2001 cosiddetta crisi del terrorismo, 2007 Lehman Brothers, 2012 crisi del debito, 2019 crisi di entrata simile a questa di cui stiamo parlando oggi, 2020 crisi della pandemia, crisi della guerra, ti rendi conto che dare tutte queste etichette o cercare sempre il capro espiatorio di turno, e questo non è che lo diciamo oggi, lo andiamo dicendo da quando esisteva la contraddizione, quindi sono processi che abbiamo sempre seguito, è assai errato, è fuorviante. Qui non si tratta di un crack finanziario, si tratta dell'emersione di una crisi che già stava emergendo nel 2019. Se uno riguarda indietro, precisamente settembre del 2019, era successo qualcosa di molto simile, non era fallito nulla, ma il problema si annidava nel fatto che dopo il 2007-2008 l'economia capitalistica, tutta come sistema in crisi, aveva bisogno smodato, io parlai di tossicodipendenza addirittura, della liquidità che veniva buttata in giro da tutte le banche centrali a costo zero, addirittura negativa, cosa che neanche i libri di economia politica riuscivano a immaginare, quindi al di fuori dell'immaginario degli economisti borghesi, immaginate. Questo dà un po' la misura di quello che stesse succedendo. E lo dicevamo, tanto questa storia dovrà finire, e poi che avviene? Avviene che aumentano i tassi e nel 2019 già cominciano i primi problemi enormi, ok? Perché non ce lo ricordiamo questo passaggio? Perché poi arrivata la pandemia che ha nascosto tutto, ma mentre loro vogliono nascondere, il nostro ruolo è quello di riportare a galla determinate cose, quindi non facciamoci un'altra volta abbindolare da tanti economisti che emergono all'ultimo momento e ci raccontano, no, perché la ragione è che i tassi di interesse sono saliti, ma non è che sono arrivati al 30% i tassi di interesse. Il problema, diciamolo, è che l'economia mondiale è fragilissima e dopo il 2007-2008 ha aumentato tutti i propri angoli di rischio. E quindi lì dove emerga un semplice momento di difficoltà, esplode tutto. La bolla speculativa che si è andata formando, e questo non lo dico io, ma ne parla il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, è qualcosa che fa tremare le vene nei porti degli addetti ai lavori da quanti anni ormai? Io lo riporto almeno da 10 anni a questa parte. Parliamo di Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Bloomberg, tutti i più importanti istituti internazionali. Quindi quello che è successo oggi, che ricordiamo nel dettaglio, ma sottolineo due volte, nel dettaglio, è legato al fatto che la banca della Silicon Valley, che tutti conosciamo come avanguardia del capitalismo mirabolante dei prossimi millenni, no? Purtroppo ha fatto male i conti, così come le start-up, così come i grandi monopoli del web speravano che dopo la quarantena diventassimo più o meno dei robot attaccati al computer, e così non è stato, e l'hanno dovuto ammettere, ed incluso coloro che pensavano che il metaverso sarebbe stata la prospettiva nell'immediato, lo sarà nel futuro secondo me, ma non nell'immediato, e quindi questi hanno avuto problemi di questo tipo. Non c'è un cattivo, non c'è una politica sbagliata, non c'è un capro espiatorio, è normale che un'economia mondiale così fragile, che non ha superato mezzo dei problemi che da 50 anni la sta portando al disastro, cioè la crisi da sovrapproduzione, prima o poi gli emerga una nuova questione che la mette in difficoltà. È tutto qua, quindi domani può succedere qualsiasi cosa,
ecco.
Può succedere niente e può succedere che il sistema crolla.
Ecco, grazie per il chiarimento, Francesco. Parlavi di processi economici già in corso, hai citato diversi più importanti, anche quelli che hanno avuto le conseguenze più gravi, soprattutto per le persone e le comunità. Dove però oggi, per noi eretici della finanza, c'è un'evidenza, no? Gli eventi degli ultimi giorni, il lunedì nero ieri e oggi nuove novità per quanto riguarda i mercati. Quindi, alla luce di questo ennesimo processo, conoscendo la situazione, avendo già esperito, come dicevamo, altri eventi simili, che cosa possiamo prevedere?
Ma non si può prevedere nulla, però la cosa importante è capire che non si tratta di un problema finanziario, è un problema reale, è l'economia capitalista in termini di accumulazioni che è in crisi. Poi siccome il capitale non è capitale se non investe in speculazione, cioè in derivati, si è creata una bolla speculativa enorme che esplode da un momento a un altro, questo, ripeto, sono anni che lo vanno dicendo tutti. Qui sta esplodendo un pezzettino attaccandosi a un problema relativo a una banca che aveva molto, diciamo, un legame molto forte con l'economia reale, cioè alla Silicon Valley, non è che parliamo della provincia di non so quale posto dell'Albania, con tutto il rispetto che ho per gli albanesi, ci mancherebbe altro. Qui parliamo di una delle frontiere dell'economia capitalistica mondiale, e questa banca fallisce perché evidentemente i prestiti o comunque la gestione dei risparmi non è stata così come se l'aspettavano, quindi la crisi non è finanziaria. Come quella del 2007-2008 è reale, è una manifestazione di una crisi reale, ok? È come se un malato di AIDS ha raffreddore, il problema è la patologia grande che genera poi un dissesto dal punto di vista del sistema immunitario, permettetemi questa metafora che tra l'altro non mi compete perché sono abbastanza ignorante in genere, però un po' retti, no? Giusto per rendere chiare le cose. Per cui ciò che potrà accadere domani non è immediatamente comprensibile. Ci potrebbe essere un attacco speculativo ai danni dei titoli di Stato italiani? Perché no? È successo nel 2010-2012, lo commentammo in radio proprio da voi, quando avvenne, perché no? Le istituzioni europee non mi sembrano così in grado di respingere un attacco speculativo. Gli speculatori devono fare soldi e quindi cercheranno una collocazione diversa. Di certo non guarderanno i telegiornali, di certo non ascolteranno le voci degli economisti dell'ultimo giorno che vanno in televisione per rassicurare i mercati o di Biden. Per cui tutto può accadere, è un effetto panico, ma ricordiamo, non ha nulla di finanziario, una bolla speculativa che salta come risultato, come conseguenza della crisi dell'economia reale.
Dato che le conseguenze spesso hanno a che vedere con persone comuni, come è possibile, secondo te, dato che abbiamo ha avuto a che fare con ancora rispetto a quella che è stata la crisi finanziaria e con le sue conseguenze. Non ci sono state delle regolamentazioni economiche, non sono state poste dei limiti ai mercati e alle speculazioni anche finanziarie dopo la crisi del 2007 e del 2008, anzi probabilmente sono aumentate le possibilità in questo mondo. Come mai non si impara mai dai propri errori?
Ma perché non si può imparare, perché capitale non è capitale se non accumula. E se tu non riesci a produrre perché c'è una crisi di sovrapproduzione e i mercati sono saturi, tu col capitale che non ti crea profitto, non ci fai niente, non è proprio più capitale, e allora giochi in borsa. L'aumento del livello di speculazione rispetto all'economia reale, che sono tanti indici che adesso dove vengono utilizzati ed è sempre crescente, è proprio la misura più precisa della crisi del sistema di capitale. Cioè, per farla semplice per le persone che ci ascoltano, se io imprenditore ho 10 miliardi beata a me, insomma, e voglio farli aumentare perché il mio obiettivo è far accrescere il capitale, fare profitto, posso investire per costruire una fabbrica per produrre scarpe e quindi i 10 miliardi possono crescere. Ma se il mercato è saturo e non posso fare una cosa del genere perché ci andrei a perdere, ho l'alternativa di investirli sui derivati e quindi prendo un broker finanziario, comunque mi affido a un'agenzia o faccio da solo, questo è indipendente, la volontà poi non è condizionata, e dunque speculo in borsa sperando che qualcuno mi restituisca un capitale maggiore rispetto a prima, perché il mio obiettivo non è produrre scarpe, il mio obiettivo è che i 10 miliardi iniziali divengano 11 o 12 o 13, questo è un po' il punto. Per cui l'elemento della speculazione finanziaria non può essere imbrigliato, perché se viene imbrigliato il sistema di speculazione della bolla speculativa, delle potenziali bolle speculative, succede ancora peggio, cioè nel senso che il capitale non accumula più e quindi hai un'esplosione ancora peggiore. Lo diceva addirittura la commissione, mi ricordo a cui c'era il vecchio ministro dell'economia dell'epoca di Obama, diceva la situazione speculativa, quindi parliamo di tanti anni fa ormai, è peggiorata e gli strumenti sono diventati ancora più raffinati proprio perché manca addirittura l'intermediazione. Ci sono degli strumenti che vengono considerati degli strumenti pericolosissimi perché si agganciano immediatamente e proporzionalmente all'andamento della borsa. Sono quelli che adesso stanno facendo cadere tutto il mercato, perché fin quando il mercato finanziario va bene, cioè in borsa i tassi sono di crescita sono positivi ovviamente, allora vincono tutti, ma quando cominciano a calare portano giù tutto il mercato perché sono agganciati proporzionalmente a questi indici. È una situazione potenzialmente molto complicata, ma già nel 2019 ci eravamo arrivati vicini a una cosa molto simile. È stata cancellata dalla pandemia, ma due numeri ve li voglio dare. Mi ricordo, cito a memoria, sbaglio qualche cifra. La borsa di Atene nel 2019 crebbe del 43%. L'economia reale, cioè quella che riguarda noi, le persone comuni, come dici tu, era cresciuta dello 0,1%. Avevi una distanza del 43% tra i guadagni di speculazione e i guadagni dell'economia reale. E questo era in Italia identico a livello mondiale, c'era una differenza tra il 30% nelle borse mondiali versus il 2% a livello locale. E settembre 2019 ci fu un'interruzione molto simile a quella che sta avvenendo adesso. Dunque è un sistema che è in crisi ormai veramente permanente da diversi decenni. E queste sono manifestazioni che periodicamente si verificheranno, con conseguenze del tutto imprevedibili.
Ecco, a chiudere la domanda da un milione di dollari, usiamo i dollari in questo caso, c'è un'alternativa alla speculazione per far reggere il sistema capitalistico o bisogna cambiare il sistema?
Bisogna cambiare il sistema, secondo me non c'è proprio alternativa. Detto ciò, è facile a dirsi, molto difficile a farsi, per cui direi che siamo ben lungi da riuscire a definire innanzitutto il sistema di capitale e a condividere l'analisi del sistema di capitale. Però è innegabile, insomma, ormai dopo 30 anni che le cose vanno in maniera evidentemente rovinosa, che il sistema di capitale sta vivendo una fase abbastanza compromessa, diciamo così, tendenzialmente peggiorativa. La classe media, che fa parte della classe media dei salariati, lo sa bene, lo sanno ancora di più che è il lavoratore working poor, che è proletarizzato, mentre prima magari faceva parte di altre classi. Anche la stessa classe media, insomma c'è uno spostamento verso i decili più bassi della distribuzione, mentre al contempo chi era ricco, ricco, ricco è diventato molto più ricco rispetto a prima. Quindi quel fenomeno di accumulazione di capitale e di miseria che Marx intuì già quando scrisse Il Capitale come legge di tendenza, ed effettivamente ormai è innegabile che questa è la traiettoria che ormai il sistema ha preso in maniera consolidata e cristallizzata e probabilmente irreversibile.
Francesco Schettino, economista e docente all'Università della Campania, io ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi, ci riaggiorneremo come sempre su questi temi e per sempre cercare di inquadrare qual è il sistema in cui siamo inseriti. Intanto ovviamente grazie, un saluto dalla redazione.
Grazie a voi e quando volete sapete che mi trovate disponibile. Un abbraccio e buona giornata.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.